Metal. Metro Sound. Buonasera amici, benvenuti su Metro Sound. Questa sera nuova puntata qui a bordo di questa metropolitana sonora, e questa volta come sottofondo abbiamo proprio il suono d'ambiente di una metropolitana, precisamente quella della metropolitana di Torino. E quindi siamo qui in questo non luogo, come più volte denominato, che pian piano invece lo stiamo abitando, e speriamo, chissà se si trasformerà qualche volta in un luogo vero e proprio. Per noi Metro Sound è un luogo vero e proprio, un luogo sonoro, un viaggio nel tempo e fuori dal tempo a bordo di questa metropolitana sonora, e in ogni puntata ci divertiamo ad esplorare musica, cultura e attualità. Quindi questa sera nuova intervista, nuovo ospite, che però non è in studio con noi, ma sale ugualmente a bordo di Metro Sound telefonicamente. E quindi diamo il benvenuto a Francesco Ciaponi. Pronto Francesco?
Ciao a tutti, eccomi qua.
Eccolo, benvenuto, benvenuto. Allora, faccio una piccola presentazione, perché non l'ho ancora fatta. Questa sera a bordo di Metro Sound parleremo di storia della cultura underground, sotterranea, e quindi in particolar modo parleremo di grafica, di scrittura e di editoria indipendente, facendo riferimento a un libro scritto da Francesco Ciaponi che si intitola Underground, ascesa e declino di un'altra editoria 1966-1977. E quindi benvenuto Francesco Ciaponi. Come stai?
Grazie per l'invito. Benissimo, benissimo, grazie.
Bene, bene. Allora, stai viaggiando a bordo di questa metropolitana con un sottofondo proprio ad hoc, e sono molto contenta di averti qua questa sera, perché parliamo di cultura underground, quindi underground, cultura sotterranea, e si addice benissimo, no, questo tema della metropolitana. E quindi iniziamo a parlare del tuo libro. Perché nel tuo libro si accenna a questo periodo storico, dal 1966 al 1977? Perché questi anni? Che cosa accade in Italia in quel decennio? Perché si possa parlare in particolare di un'altra editoria?
Allora, intanto, quando si parla del periodo 66-77, si parla di un periodo che non solo in Italia, ma in Europa, o in maniera più ampia in tutto il mondo, nascono, si sviluppano, crescono tutta una serie di esperienze che genericamente racchiudiamo sotto il termine di underground, un termine che tra l'altro nasce decenni prima, perché la cosiddetta underground press o stampa underground originariamente aveva una valenza di clandestinità. Underground voleva dire illegale, clandestino, quindi tutta quella serie di produzioni a stampa, effimere ovviamente, che venivano realizzate in Italia e in Europa sotto i regimi fascista e nazista. Poi negli anni 60, dopo che insomma è stato liberato l'Europa e nello specifico anche l'Italia, il termine underground assume una valenza nuova, non più illegale, ma diciamo alternativo, indipendente, comunque differente dal mainstream, ecco. E è un periodo in cui nascono, si sviluppano primi movimenti inizialmente molto basilari, molto istintivi, di ribellione a quella che era una società che ai giovani dell'epoca, perché poi i soggetti di tutto il mio libro sono comunque giovani, intendendo per giovani quella fascia d'età che va da, indicativamente dai 15 ai 25 anni, come diceva Bob Dylan, no? Non ti fidare di chi ha sotto i 30 anni,
sì.
E, che si danno da fare, ecco, diciamo, a realizzare prima riviste abbastanza semplici e poi, credo poi ne parleremo, riviste sempre più sì. articolate, organizzate e anche più belle esteticamente.
Certo, nel titolo tu parli di ascesa e declino, quindi perché parli di questa parabola? Cioè l'underground nasce già sapendo che avrebbe avuto un declino oppure perché è andata così?
Diciamo che, allora, per quanto mi riguarda, io ho sempre pensato e continuo a pensare che il concetto stesso di underground rimandi non a un preciso periodo storico, ecco. ma a un'attitudine che sta all'interno di qualsiasi società. Mm-hmm. Quindi in qualsiasi società esiste una parte che, semplificando, accetta le regole del sistema, che definiamo genericamente mainstream, ma allo stesso tempo esiste e ne fa parte attiva anche tutta un'altra parte di società che invece a queste regole sottostà in maniera più problematica, mettiamola così.
Certo.
Quindi in un certo senso l'underground è proprio connaturato al nostro stare dentro una società e con delle regole, diritti e doveri. Nello specifico io parlo di ascesa e declino di un'altra editoria, perché mi riferisco nel libro, parlo esclusivamente di un determinato tipo di editoria che rimanda appunto ad un determinato tipo di underground, di controcultura, che è quella che genericamente in Italia veniva etichettata come quella dei beat o dei capelloni, o in maniera più critica, per esempio dal Corriere della Sera o comunque dalle testate nazionali, dei barboni.
Dei barboni, sì, infatti. Ma appunto la mia domanda, l'altra domanda sarebbe stata di andare alle radici del fenomeno, quindi di parlarne. Quindi che cosa rappresentano queste riviste underground e l'editoria controculturale, no? In genere? Facciamo i nomi di queste riviste che tu tra l'altro menzioni e approfondisci, tra l'altro anche con immagini nel tuo libro, ci sono proprio le immagini di queste riviste. Stiamo parlando di Mondo Beat, Pianeta Fresco, Renudo, OSC e anche Stampa Alternativa. E quindi dove si trovano i primi germogli di questa cultura? Tu accenni appunto ai situazionisti, ai provò olandesi, ai beat, alla cultura beat americana. Se puoi, insomma, parlarci di questo.
Allora, è chiaro che, come dire, facendo seguito a quello che dicevo prima, pensando quindi all'underground come a un flusso carsico che si muove, a volte affiora in superficie, quasi sempre sta sotto, nascosto, è chiaro che niente nasce dal niente. E quindi anche le riviste che compaiono grosso modo a partire dal 1966 anche in Italia, in particolar modo a Milano, e questo è abbastanza prevedibile, ma in maniera anche per me stupefacente, addirittura a Lucca, perché cronologicamente i primi casi di riviste dei beat o dei capelloni le ritroviamo anche nella provincia toscana di Lucca, con due riviste, Esperienza 2 e Noi la pensiamo così e via, di un gruppo denominato C13, che era sostanzialmente il numero civico dove si ritrovavano questi ragazzi, che dettero vita appunto a queste esperienze, ovviamente prendendo spunto da, come dire, le realtà più organizzate che già si vedevano soprattutto in Inghilterra, anche negli Stati Uniti, però per Stati restare Uniti. In Europa, sì, in Inghilterra, soprattutto Oz Magazine, International Times, Gandalf Garden e altre riviste del genere. È chiaro che i movimenti che nascono si rifanno con tutti i loro limiti a esperienze precedenti, appunto come quelle dei provò in Olanda, o appunto all'internazionale situazionista, che grande eco ebbe poi nel 68 parigino, ma anche insomma qua da noi con i gruppi provò Onda Verde a Milano, l'internazionale situazionista con Gianni Emilio Simonetti a Milano e altre esperienze simili.
Bene, allora facciamo un piccolo stacchetto musicale, mettendo subito un brano che rappresenta gli inizi appunto di questo particolare periodo. Il brano si intitola Il Beat Cos'è? Lei è La Ragazza 77, questo è un brano del 1967. Eccolo qua.
Il beat cos'è? Il beat cos'è? Vivere in un mondo che non c'è. Lare lare di, lare lare da. Cos'è? Di cos'è? Ridere per non soffrire più. Lare lare di, lare lare da. Vendicarsi senza più odiare. Il beat cos'è? Il beat cos'è? Vivere in un mondo che non c'è. Lare lare di, lare lare da. Non prendere sul serio quello che cos'è? Vivere in un mondo che non c'è. Lare lare di, lare lare da. Il beat cos'è?
E lei era Ambra Borelli, alias La Ragazza 77, con Il Beat Cos'è, e che rappresenta proprio quello che stavi dicendo poco fa, no? Quindi di questa influenza culturale da parte dall'estero, che arrivava dall'estero anche, no? Del messaggio. E quindi lo sentiamo anche nelle canzoni, con questa versione italiana di The Beat Goes On, di Nancy Sinatra, però proprio parlando di tematiche, quindi culturali, quindi non solo la canzone tradotta letteralmente, ma proprio portatrice di un messaggio culturale.
Sì, sì, senz'altro. Un altro termine che viene usato spesso per definire questi movimenti è controcultura, infatti. Uh-huh. E come dire, a me piace sempre specificare che quando si tratta di utilizzare questo termine, si tratta di quei movimenti, di quelle esperienze che non si limitano alla protesta più o meno violenta contro uno stato di cose che non ci piace,
certo.
Ma come dire, si azzarda, si avanza anche un'ipotesi di società altra, quindi di un nuovo modo di stare insieme, più comunitario, con tutta una serie di argomenti, aspetti della vita quotidiana, sociale, che vengono messi in discussione e che invece erano un po' i pilastri della generazione precedente, che sostanzialmente era quella che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale e che quindi da un punto di vista aveva anche le sue buone ragioni di badare, certo, al sodo, no? E quindi questo scontro generazionale tra queste due generazioni così diverse era ovviamente prevedibile che portasse ad uno scontro, insomma.
Allora, adesso io ho colto appunto questo di fare questo passaggio tematico attraverso un brano musicale, ma tu nel libro descrivi un'immensa produzione autogestita proprio dal punto di vista editoriale, attraverso il ciclostile, le macchine offset piccole, i volantini, i fogli di arte, i fumetti, i manifesti, e parli di guerriglia semiologica. Che cosa significa questa espressione? È una battaglia sul linguaggio, sulla grafica, sull'immaginario?
Diciamo un po' su tutto, nel senso che, come dicevo un po' prima, attraverso queste riviste si cerca di porre in discussione un po' tutti i capisaldi della società italiana e non solo dell'epoca, dalla famiglia alla sessualità, all'utilizzo delle sostanze, in generale al modo con cui le persone stanno e come dire, vivono insieme. E questo lo si fa attraverso appunto una valanga di carta, una valanga di riviste che, se in un primo momento, come dicevamo, appartengono soprattutto ai grandi centri urbani, in Milano in primis, ma non solo, nella seconda fase, quindi a partire dal 1970-71, diciamo che iniziamo a vedere riviste che compaiono veramente in ogni angolo dello stivale, non solo nelle grandi città, ma in tutti i plessi scolastici, in tutte le comuni che nel frattempo nascono dalla Sicilia fino al Piemonte, e in generale, grazie soprattutto alla diffusione del ciclostile, ognuno, fra virgolette, si può permettere di esprimere il proprio punto di vista e quindi di iniziare, come detto, attraverso la grafica, attraverso gli articoli, attraverso semplicemente i propri sfoghi, le proprie rivendicazioni di giovani e giovane, di come dire, richiedere un'altra realtà, ecco, di costruire, sì, una realtà differente e nuova.
Certo, e appunto non c'era internet, adesso parlando a chi non c'era, chi è molto giovane, no? Come tu sei un docente universitario, insegni all'Accademia di Brera, se non sbaglio.
Udine,
e sì, insegni proprio editoria e stampa ai giovani, e quindi immagino che tu debba fare questa precisazione, sì, necessaria, no? C'erano altri media, non c'era internet, la diffusione di questi formati editoriali e anche la produzione avveniva proprio così, di persona, fisicamente,
esatto,
sì, e anche di nascosto, in maniera non tanto visibile, magari perché a seconda delle tematiche, magari, ecco, questa editoria aveva,
diciamo, andava incontro dei problemi, ecco,
diciamola così. Diciamo tante volte.
Quando sono in aula, una delle principali, come dire, problematiche che incontro con i ragazzi, che ovviamente di anno in anno rimangono ventenni mentre io invecchio, è quella proprio di fargli capire che, come dire, non devono pensare a quello di cui di volta in volta parliamo con la testa del ragazzo del 2026, esatto, altrimenti tutto sembra molto tenero, no? Sembra molto naif,
sì.
Mentre quello che è stato fatto è stato proprio quello di costruire nuovi legami, cosa che oggi in particolar modo credo che sia particolarmente importante ricordare, far conoscere, anche perché in Italia, da questo punto di vista, rispetto per esempio all'Inghilterra, ma ancora di più agli Stati Uniti, l'aspetto di conservazione, archiviazione, in generale di memoria storica di questi patrimoni veri e propri, lascia molto a desiderare.
Sì, certo. Non c'era magari quell'attenzione, quella consapevolezza, ecco, che c'è oggi, no? della preziosità, del valore di quell'esperienza, di quel contenuto, di quella cultura. Ma dunque, tu nel saggio dici che forme e contenuti di questa editoria si legano in modo quasi inconsapevole al movimento dadaista dei primi del Novecento. Ci fai un esempio concreto di eredità dada nella grafica o nella scrittura underground? Ad esempio, mi viene in mente la materialità, il gesto della stampa, i ritagli, i collage, la distribuzione a mano. Era già politicamente anche quello un atto, no? Giusto?
Certo, sì. Sicuramente, per quanto io sappia, non esiste, salvo nell'ultima fase del 77, quindi quando il nome stesso del gruppo, per esempio, Emiliano Bolognese, no? I Mao Dadaisti, chiaro che già nel nome si fa un chiaro riferimento al movimento di Tristan Tzara, mentre per gli anni precedenti io credo che sia stato più che altro un legame inconsapevole, istintivo, e lo ritroviamo però negli atti, nella pratica quotidiana di queste esperienze, proprio perché, come il dadaismo, anche questo tipo di movimenti sull'onda sempre di esperienze come Provo e l'internazionale situazionista, per esempio, basano moltissime delle loro attività, delle loro azioni sul concetto di scandalo come strategia, quindi la provocazione per riuscire a far emergere argomenti e tematiche che altrimenti ovviamente il mondo della comunicazione mainstream avrebbe del tutto tralasciato o insabbiato. È un po', se vogliamo, come dire, per coinvolgere un po' anche generazioni più giovani, è un po' la stessa dinamica che per certi versi troviamo oggi quando vediamo l'attivismo dei ragazzi di ultima generazione, no? Quando si incollano le mani sull'asfalto autostradale, è chiaro che è un atto provocatorio, no? Quando lanciano le tinte sui quadri nei musei, è un atto allo stesso modo sempre provocatorio, però dobbiamo sempre partire dal presupposto che chi fa questi atti non ha la disponibilità di strumenti comunicativi potenti per imporre i propri argomenti nel dibattito pubblico. Certo. E questa è la strategia che Dada teorizzò un secolo fa e che per fortuna o per sfortuna ancora oggi rimane una delle escamotage con cui i movimenti che nascono dal basso provano a imporre nel dibattito pubblico le proprie istanze.
Certo. Allora ci sentiamo un altro brano. Loro sono i The Trip con Caronte 1, tratto dall'album Caronte. Sono un gruppo italiano, nonostante questo nome inglese, sono una band italiana degli anni 70, questo è un brano appunto del 1970 che segna la grande stagione della musica progressive, una musica che conteneva il rock, ma recuperava anche testi della cultura classica e anche un modo di suonare la musica e accenni, strumenti della musica classica, insomma faceva questa sperimentazione e ha avuto un grande, insomma ha dato un grande contributo alla cultura italiana. Ci ascoltiamo i The Trip con Caronte 1. Thank you. Eccoci Francesco, rientriamo tenendo sotto come sottofondo queste note dei The Trip. Eccoci. Allora, mi senti?
Sì.
Ah, ok, bene. Allora, scrivi che il pensiero anarchico ha avuto una notevole influenza sull'underground, ma che l'underground lo ha anche svecchiato. In che modo?
Diciamo che già con il movimento provo olandese si riprendono molte delle istanze, come dire, antistituzionali, per certi versi anche anticlericali, tipiche del movimento anarchico, diciamo nelle sue versioni meno estremizzate, meno radicali, e in Italia appunto con il movimento dei capelloni questa cosa viene amplificata. Basti pensare anche semplicemente all'aspetto internazionale che il movimento acquisisce, anche senza quelli che sono oggi i moderni strumenti, no, che ci hanno portato alla cosiddetta globalizzazione. Al tempo non avevano a disposizione gli strumenti di condivisione immediata che abbiamo oggi, ma nonostante questo le riviste, per esempio, fanno parte, le riviste underground si autocreano partendo dagli Stati Uniti, da San Francisco in particolar modo, un vero e proprio sindacato, quindi il cosiddetto UPS, Underground Press Syndicate, che era un'associazione che racchiudeva inizialmente tutti gli editori, gran parte degli editori di riviste underground americane, ma che poi vede per esempio fra gli iscritti anche riviste come quelle inglesi, francese, Actuel in particolar modo, ma anche poi in Italia con Pianeta Fresco di Fernanda Pivano e Ettore Sottas, ma anche Rennudo, che per esempio collabora con le White Panthers, quindi con realtà internazionale americana. Quindi.
Sì, esatto, infatti volevo parlare di Fernanda Pivano, del grande ruolo insomma che ha avuto nel fare da traghettatrice di questa cultura, no? Allora, nel libro, nel periodo che analizzi, distingui tre fasi della cultura alternativa. Quali sono queste tre fasi e cosa cambia tra una fase e l'altra?
Allora, diciamo che, come un po' accennato nel titolo, anche per comodità ovviamente ho suddiviso questo decennio, perché in Italia più o meno la controcultura capellona dura un arco di tempo molto più lungo, molto più ampio rispetto al resto del mondo, dove già nei primi anni 70 si affievolisce certa spinta, e a metà degli anni 70 già affiorano i primi vagiti di quello che poi sarà il punk. In Italia invece a metà degli anni 60 c'è questa prima fase che appunto è caratterizzata da riviste come Mondo Beat, Le Esperienze Lucchese o Pianeta Fresco, ma è una fase molto germinale, seminale, siamo proprio ai primi vagiti, le rivendicazioni che si trovano in queste riviste, che solitamente sono molto scarne, povere, riguardano rivendicazioni molto, se vogliamo, semplici, no? Che sono quelle tipiche dei ragazzi che appunto si trovano a vivere in una società che, come dicevamo prima, molto reazionaria, chiusa, conservatrice, diciamo che badava molto al sodo. Poi arriva una seconda fase, che è quella che grosso modo possiamo ravvisare con l'avvento, la nascita e la diffusione della rivista forse più longeva in Italia da questo punto di vista, che è Rennudo, tra l'altro ancora oggi disponibile in edicola, anche in versione cartacea. La nascita per esempio dell'agenzia di Marcello Baraghini a Roma, Stampa Alternativa, e sostanzialmente l'organizzazione, la strutturazione, l'essere maturo del movimento, che come dicevo prima vede la comparsa di riviste più o meno strutturate, più o meno durature, ma in tutta l'Italia, e questo porta per esempio a anche organizzazione di festival come il Festival del Proletariato Giovanile, proprio organizzato da Rennudo, e a manifestazioni, e in generale proprio anche una rivendicazione molto più profonda, articolata. Quindi si inizia a parlare di riviste delle minoranze, per esempio degli omosessuali, di genere, del movimento femminista, delle comuni, dell'ambientalismo, cioè tutti quei temi che ancora oggi, purtroppo mi viene da dire, sono all'ordine del giorno quando si parla di cambiamento, di rinnovamento. Tutto ciò porta a un'ultima fase che poi nel libro sarebbe il declino di questo tipo di movimento, che avviene grosso modo nel biennio 76-77, quando da un lato appunto c'è la forte spinta del punk, e questo lo si trova per esempio nelle riviste del 77, OASC a degli Indiani Metropolitani a Roma, e Attraverso del collettivo, Attraverso appunto Radio Alice, per fare un nome, a Bologna, che anche esteticamente richiamano molto più le riviste, le zine punk inglesi come Sniffing Glue, che arriveranno di lì a poco anche da noi, e che appunto segnano proprio un superamento di questa visione, come dire, se vogliamo romantica, se vogliamo ingenua, ma un'idea, diciamo, che vede nella collettività, nello stare insieme, una molla per il cambiamento effettivo della società in favore di una visione molto più nichilista, molto meno ottimista del futuro.
Certo, ecco, dunque, underground significa ciò che sta sotto, no? Sotto il terreno, come la metropolitana, tra l'altro. Esiste, secondo te, un legame simbolico tra il sottosuolo urbano e il sottosuolo culturale? Allora, intendo dire, la cultura underground... a un certo punto poi il mainstream, la cultura mainstream si è accorta di quanto fosse interessante, no? Di quanto fosse partecipata, richiesta e seguita. E diciamo che è nata addirittura in quegli anni, proprio in quel periodo lì, è nato la categoria dei giovani, perché altrimenti prima del boom economico non esisteva l'idea dei giovani come categoria, e quindi il mercato ha iniziato a targetizzare e a creare delle cose ad hoc, no? Per i giovani, e quindi tanta cultura creata a livello underground è poi diventata mainstream, no? Giusto?
Esatto. Sì, sì.
Quindi, insomma, è evidente, cioè ci sono degli esempi evidenti da citare.
Certo, moltissimi sono gli esempi. Se vogliamo semplicemente rimanere a quella che è la cultura che lo stesso mainstream poi definirà beat, perché i giovani non amavano in particolar modo autodefinirsi con nessuna, diciamo, definizione. Già il fatto della musica, per esempio la musica beat, per molti era già una prima forma, no, di commercializzazione di qualcosa che invece nasceva spontaneamente appunto underground, anche fisicamente, cioè negli scantinati, e quindi proprio sotterraneamente, così come sotterraneo era il luogo di ritrovo dei ragazzi di Mondo Beat a Milano, che non a caso si chiamava La Cava. E in generale il rapporto fra underground e mainstream, almeno per quanto mi riguarda, è un rapporto appunto simbiotico, non esisterebbe l'uno senza l'altro. Il fatto che il mainstream spesso si appropria di stanze, mode, stili, slang che nascono spontaneamente dal mondo dell'underground, è chiaro che non fa sempre, come dire, piacere, mettiamo in questi termini, ma come dire, è un po' parte del gioco, è un po' una regola del gioco. L'alternativa sarebbe che non ci fosse niente di underground, e quindi penso se fosse, come dire, penso sia meglio che l'underground continui a proporre anche proprio come spinta, come suggestione, come spina nel fianco della società. Poi ovviamente, come dire, per essere molto chiaro, quando un movimento crea delle riviste piuttosto che in generale dei contenuti dal basso, è chiaro che lo fa con l'idea di diffonderli il più possibile. Quindi se qualcuno, pur mantenendo una propria integrità, una propria etica, una propria coerenza interna, riesce a sfondare anche certi tipi di tetti, questo per me non è certo da colpevolizzare. Altro discorso, certo, è quando, ovviamente, altro discorso, dicevo, è quando ovviamente uno muta il proprio obiettivo e lo trasforma in prodotto vero e proprio, quindi Questa è tutt'altra cosa.
Sì, certo.
È chiaro, la stessa dinamica è quella che poi ritroveremo nel punk, no? Perché se oggi vediamo sfilare nella passerella certi tipi di capi d'abbigliamento che al tempo erano, come dire, sinonimo di ribrezzo della società ben pensante,
Vivian Westwood.
Esatto, no? Non su tutti, è chiaro che esatto. Una cosa interessante, se posso, Lara, è come dire, anche evidenziare quello che di solito viene evidenziato molto meno, ma che raramente però è successo, cioè la dinamica inversa, cioè quando l'underground come dire, fa proprio invece lo stile mainstream.
Ecco.
Faccio un esempio, un esempio un po' particolare.
Sì, diciamo, bravo, è vero. Vai.
Da bibliofili. È una rivista, se non mi sbaglio, milanese, Metropoli si chiamava, una rivista nata anche da un gruppo di personaggi che poi, insomma, molti prenderanno anche strade piuttosto radicali, per non dire sovversive, dell'estrema sinistra, però per rimanere alla veste estetica di questa rivista, se uno riesce a vederla online, si trovano alcune immagini, si può vedere benissimo come la rivista, pur essendo fatta da persone che non avevano nessuna competenza, diciamo, specifica di grafica, è esattamente ripresa da un'estetica tipica delle riviste mainstream del tempo, se vogliamo lo stile internazionale svizzero, l'elvetica, la griglia, la pulizia visiva, la simmetria e quant'altro, ecco. Quindi tutto quello che non era tipicamente underground. Perché questo? Perché molte volte proponendo questa immagine che è assimilabile a quella del mainstream, molto vicina alle riviste dei grandi gruppi, molte, in alcuni casi, diciamo, si voleva, come dire, accreditarsi anche di una certa dignità che effettivamente poi non ci sarebbe stata, a ben vedere, da chi faceva queste riviste. Quindi è interessante vedere come molto viene preso dal mainstream, saccheggiando i movimenti più spontanei, però è interessante anche andare a vedere come a volte è lo stesso underground che, come dire, no?
Certo,
va
sì.
A guardare cosa si muove nel mondo, diciamo, nel piano, nei piani alti, o perlomeno nel mondo dei potenti.
Certamente, beh, è molto interessante anche questo punto di vista, quindi da sopra, sotto, sotto e sopra, quello che mi piace, appunto, è molto interessante, insomma, altrimenti il dibattito, non c'è il dibattito sul tema, ecco.
Esatto, è chiaro che sono il mainstream e underground sono due aspetti di cui, che, come dire, dove uno non potrebbe fare a meno dell'altro, e quindi è giusto che ci siano entrambi e che si influenzino il più possibile. Cioè, il problema è quando manca uno dei due, e solitamente quando questo sembra mancare è appunto quando l'underground sembra docile, mansueto, o addirittura scomparso.
Sì, questo avviene, è avvenuto anche tanto particolarmente nell'ambito musicale, con le riviste musicali. Io penso a Muzak, Gong, che hanno plasmato i gusti musicali, hanno anche aperto l'era delle riviste musicali poi, e però appunto a loro volta le riviste musicali, cioè, c'è sempre questo scambio, come dici tu.
Esatto,
no?
Sì, anche l'editoria musicale, per esempio, ha avuto un'enorme importanza, perché la musica per questo periodo underground, perché abbiamo, che prendo in considerazione nel libro, era, come dire, live, il momento live era proprio il momento in cui la comunità, se vogliamo definirla la tribù, si riuniva e si ritrovava fra simili, e quindi si concepiva come soggetto forte, numeroso, presente, quindi non mi sento più solo quando sono fra i miei simili, mettiamola così.
Sì, esatto. Bene, allora io adesso ascolterei ancora un altro brano, questa volta parliamo appunto di un personaggio, di Franco Battiato, che è nato negli anni 60 musicalmente, lui ha attraversato proprio tutto questo periodo descritto nel tuo libro, questo periodo di sperimentazione musicale anche, proprio in quegli anni lui ha sperimentato tantissimo. C'è questo brano che si intitola Il silenzio del rumore, e che appunto testimonia questo suo periodo creativo e sperimentale. Eccolo qua.
il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai? Ti sei mai chiesto per paura di scoprire?
Questo era Il silenzio del rumore di Franco Battiato, tratto dall'album Pollution del 1972, le tematiche quindi dell'ecologia, le tematiche insomma molto avanti e internazionali, no? Dell'epoca. E anche l'attitudine si sente, insomma, e questo comunque veniva diffuso da queste fanzine, da tutto questo materiale, ecco, in qualche modo gli arrivava, perché comunque era un uomo molto colto e leggeva, insomma. Sì?
Era abbastanza avanti, sì.
Sì, lui era parecchio. E parecchio, tra l'altro questo brano, quest'album attirò l'attenzione anche di Frank Zappa nei confronti di Franco Battiato. Quindi, insomma, questo scambio avveniva anche a livello internazionale, questo scambio culturale.
Sì, senz'altro. Cioè, in Italia, nello specifico, prima menzionavamo Fernanda Pivano, che ovviamente, come giustamente sottolineavi tu, portava in Italia personalità di spicco del mondo, per esempio, della Beat Generation, da Jack Kerouac a Allen Ginsberg, ma in generale, insomma, anche da un punto di vista musicale, fino a un certo punto, ma l'Italia è stata, come dire, attraversata dalle influenze internazionali, non solo musicali, ma anche letterarie, cinematografiche e soprattutto la poesia. E quindi in generale si può dire che l'underground fosse sostanzialmente una finestra completamente spalancata su quelle che erano le innovazioni che provenivano dal resto del mondo, non fosse altro, per esempio, per la grande attività, la grande opera di Marcello Baraghini, che per esempio ha portato in Italia quasi immediatamente tutta l'arte fumettistica del grande Robert Crumb o di Gilbert Shelton con i Freak Brothers, solo per citarne alcuni. Ma in generale, nonostante i limiti del tempo, una delle caratteristiche del movimento underground era proprio quello che dicevamo prima dell'internazionalizzazione, quindi i ragazzi si spostavano, si muovevano, c'erano reti di piccoli negozi che facevano quello che oggi fa il cellulare, quindi ti accoglievano, ti davano le dritte, ti dicevano dove andare, poter dormire, mangiare a poco, insomma era una rete di solidarietà comune, e soprattutto c'era un aspetto che a me piace molto sempre ricordare, è proprio il tema della fisicità, della corporeità, cioè i corpi di questi ragazzi stavano vicini, condividevano spazi, cosa che, ripeto, oggi secondo me va molto molto ricordata.
Certo, ma senti, secondo te oggi l'underground esiste ancora? Oppure è stato inglobato appunto dalle tecnologie, dall'algoritmo?
Allora, come dicevo prima, secondo me l'underground è esistito, esiste e esisterà finché ci sono gli esseri umani,
certo,
che si autoregolano. È chiaro che viviamo in un periodo in cui, come dire, tutto è messo in discussione, tutto è, come dire, non più messo a fuoco, però, come dire, soprattutto nel contesto digitale, la massa di informazioni, di contenuti che vengono prodotti oggi sono talmente tanti che spesso si fa fatica a riuscire a scavare fino a trovare la pepita, ma la pepita c'è. La pepita c'è, è sempre d'oro, è sempre ricca, è sempre estremamente preziosa. Un aspetto che, come dire, spesso mi piace chiudere così i miei corsi, dopo tutto le lezioni spese a spiegare come perlomeno il XX secolo è stato un lungo, faticoso viaggio e una lunga lotta per fare in modo che sempre più persone possano avere la possibilità di esprimersi, quindi dalla carta carbone allo stile, alla fotocopia, fino ai moderni mezzi digitali che permettono a chiunque in ogni momento di condividere con chiunque i propri pensieri, le proprie idee. Ecco, dopo un secolo trascorso a cercare di allargare il più possibile queste potenzialità, oggi ci ritroviamo a non essere convinti più di questo viaggio e quindi a non essere così soddisfatti del fatto che chiunque si esprima sempre su tutto. E questa è una domanda che io lancio provocatoriamente ai miei studenti, sperando che si facciano delle domande e si diano, come diceva qualcuno, un tempo delle risposte.
Certo. Allora, facciamo sentire un brano. Loro sono gli Schiantos e appartengono alla terza fase di questo periodo culturale, controculturale, con il brano, questo proprio del 1977, Sono Rozzo degli Schiantos. Eccolo qua, vediamo se riesco a... Arrivo, eccolo. Grandissimi e irriverenti questi Schiantos con Sono Rozzo, Sono Grezzo. E sì, loro poi appunto aprono ufficialmente la stagione punk in Italia, se vogliamo, e, con questa loro attitudine demenziale, che oggi non so se sarebbe possibile, insomma, con il clima che c'è, che tante volte bisogna stare molto attenti, esatto, no? A quello che si dice.
Sì, esatto.
Giustamente.
Esatto. Sì, questo aspetto emerge spesso durante, che ne so, talk, speech, ma anche lezioni a scuola, no? Ma oggi sarebbe possibile uscire con copertine, con nudità o con riferimenti espliciti alle droghe? Sono passati 60 anni e il fatto semplicemente che ce lo chiediamo non è un buon segno.
Certo, infatti, non avere più quel senso dell'ironia, se non quella comicità triviale e basta, ecco, o insomma, è così. Cosa ti posso chiedere? Quindi, se tu dovessi, ti faccio la domanda finale, perché ormai il nostro programma Metro Sound volge al termine. Se dovessimo immaginare un'opera editoriale underground oggi da far girare in metropolitana, no? O da collocare appunto simbolicamente anche in uno spazio, in una metropolitana, come sarebbe? Che forma avrebbe? Sarebbe di carta? Sarebbe sonora? Con un QR code, un video, dei graffiti? E quale messaggio porterebbe? Sia nel sotterraneo che sopra, insomma.
Questa è un'ottima domanda, Lara. così distinto mi verrebbe da rispondere che utilizzerebbe, così come è sempre stato fatto dall'underground, tutti i codici e tutti i linguaggi possibili con i mezzi che l'underground possiede. Oggi ne possiede moltissimi, quindi secondo me da un punto di vista di linguaggi, utilizzerebbe qualsiasi tipo di linguaggio, dal cartaceo al digitale, al virtuale, al virale, dal meme fino alla zin vecchia scuola. Bellissimo. E in termini invece, in termini di messaggi, secondo me dovrebbe riprendere un po' quello che dicevamo in precedenza, cioè trovare una forma per far sì che le persone avvertano, assaggino quel sapore, come dire, di essere un soggetto attivo, cioè di avere un ruolo, di poter muovere anche di un solo millimetro, ma qualcosa nella nostra vita, perché questa disillusione un po' imperante, no? Per cui niente vale più la pena di essere conquistato, secondo me non solo ci toglie diritti, ma soprattutto ci toglie il divertimento. Ecco, secondo me dobbiamo tornare a divertirci, ecco, anche proprio anche proprio in termini come dire, politici, cioè dentro la politica si deve far politica divertendoci, ovviamente parlo di politica non tessera e partito, politica nel senso di quello che mi succede e quello che è il mio diritto e dovere nella vita di tutti i giorni. Se non lo facciamo con il sorriso e con una buona dose di fancazzismo, scusami il francese, tutto perde molto di forza e di capacità, come dire, propulsiva, divulgativa, ma anche proprio di diffusione.
Sì.
Io una persona triste non la seguo, ecco, per essere molto chiara.
Certo, hai perfettamente ragione. E neanche le pose e gli atteggiamenti, cioè ci vorrebbe creatività, spontaneità e come dicevano, no? Nel 68, far tornare la creatività al potere, chissà, che poi vabbè. Insomma, però sì, anche una buona dose di energia e soprattutto evitare le pose. La genuinità fondamentalmente quella che ci vuole.
Esatto, anche perché secondo me, se non, come dire, se non c'è alla base un'idea di avere un ruolo, di essere appunto un soggetto agente nella vita di tutti i giorni, è chiaro che manca proprio la spinta, cioè perché io devo spendere tempo, energia, se non ho un fine che condivido con tante altre persone. E per fare questo ritorno a dire che dobbiamo passare del tempo proprio fisicamente insieme, vicini, i nostri corpi devono tornare a fare un po' testuggine e a passare del tempo vicini, ad annusarsi, ad ascoltarsi, a guardarsi, a conoscersi.
Esatto. Allora, guarda, la puntata di oggi volge al termine, caro Francesco Ciaponi. Sono veramente contenta di averti avuto a bordo di questa metropolitana sonora, a bordo di Metro Sound, e di averci presentato il tuo libro, che tra l'altro è una seconda edizione, no? È una riedizione, perché era già uscito tanti anni fa ed è stato ripubblicato. Parliamo di Underground, ascese e declino di un'altra editoria, 1966-1977, di casa editrice Milieu. Io, Francesco, ti ringrazio davvero, spero che il pubblico abbia gradito questo viaggio in metropolitana e gli sia piaciuto viaggiare con noi nel sottosuolo, nell'underground, nella controcultura. Che dire, io spero anche di risentirti presto, perché tu, tra l'altro, con te è bello parlare anche di media, tu hai scritto dei libri sui media, quindi spero di averti presto e di fare altre cose, insomma, insieme.
Sì, io vi ringrazio Metro Sound, ringrazio tu, Lara, sempre gentilissima, quando vuoi ci possiamo sempre sentire. Per chi volesse può seguire comunque i vari canali social delle edizioni del Frisco, che è un po' il mio habitat naturale, sui vari Instagram, Facebook o direttamente sul sito Edizioni del Frisco. Grazie a tutti.
Benissimo, grazie Francesco. Di nuovo voglio fare un ultimo ringraziamento, che dovrei farlo tutte le puntate, al grandissimo Costantino Meloni, che è la grande, come dire, non so, senza di lui non si potrebbe fare questa radio. Quindi appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, sempre su Metro Sound. Ciao a tutti. Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Metro.
Signore e signori, un momento di attenzione, amici, compagni, spettatori, un'altra canzone. Questo è proprio micidiale, un po' fuori dal normale. Dopo il pane quotidiano, un gelato metropolitano, digeribile da tutti, da grandi e da bambini. Diciamo gusto tutti i frutti, firmato Alberto Camerini. Nutriente digestivo, tonico e corroborante. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gela, tutti i frutti, stracciatella col biscotto, palla in coppa con zucchotto, fior di latte clandestino, un bel cono col pistacchio, giù vanilla e torroncino, babai deflagrante con nocciola latitante, verde menta alla granita, al caffè non è finita, pesca, albicocca, ananas e dolce in bocca, zuppa amaro, brocchiacciato, colorato il mio gelato. L'amore sì, vabbè, l'amore può essere eccezionale, un bel film del terrore, poi può essere brutale. Storie dell'autonomia e l'avresti censurate, canzoni con pornografia e l'avrebbero bocciate. Non parliamo poi di sesso, anche se per me è lo stesso. Ora però non t'arrabbiare, si può ancora ricominciare. Era un puro esperimento, un gioco, un divertimento. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gela, tutti i frutti, stracciatella col biscotto, panna in cotta, candelotto, fior di latte, il clandestino, un bel cono con pistacchio, giù vanilla, torroncino, babà deflagrante con nocciola latitante, verde menta alla granita, al caffè non è finita, pera, albicocca, ananate, dolce in bocca, zuppa amaro, l'ho ghiacciato, colorato il mio gelato. E adesso che ho...
Radio R18. E ti senti a casa.